La schiavitù minorile abbiamo capito appunto occupandosi dei bambini di strada in Ecuador, Argentina e in Latino America in genere, ultimamente Perù e anche Egitto negli ultimi anni. Schiavitù sono lavori forzati, cioè giustamente ha detto Carlo, la maggioranza di noi quando pensa della schiavitù pensa dei bambini forzati a lavorare in campo, eccetera, edilizia, sartorie, produzione di fuochi d'artificio. Decisamente questo problema è più no, qui in Europa o negli Stati Uniti, questo problema si presenta più Asia-Africa, dove i bambini vengono sfruttati come ad esempio bambini soldato, però non solo, e ci arriveremo. La media del costo per un bambino schiavo è tra 40 e 90 dollari. È il terzo crimine più diffuso nel mondo, è il terzo crimine dopo traffico d'armi e droga che rende di più. È un grande problema mondiale del quale noi ultimamente stiamo sempre sentendo di più. Anche Papa Francesco ci ha invitato a un workshop a novembre che si è svolto proprio su schiavitù minorile, traffico umano e i problemi correlati alla schiavitù moderna, e non sono problemi che in effetti succedono soltanto lontano. Noi tentiamo sempre di pensare così perché è più facile, è più comodo. I nostri progetti li svolgiamo anche tantissimo all'estero, però purtroppo ci sono dei bambini schiavizzati, bambini abusati nelle condizioni di lavoro forzato anche qui. Cosa succede? La maggioranza sono bambine. La maggioranza di loro sono schiavi domestici, lavorano a casa, fanno quello che è necessario, sono sostanzialmente invisibili. Noi non ci rendiamo conto, ma questi bambini, bambine schiavi, qui vediamo per fasce d'età e sesso, ci sono anche qui in Italia. Ovviamente il problema è collegato anche al fatto della violenza sulle donne e sulle ragazze, che subiscono non solo il fatto dei lavori forzati, in questo caso purtroppo parliamo più di prostituzione, abuso di potere, dipendenza e coercizione psicologica. Il problema, è che soprattutto per il fatto che ultimamente, appunto, soprattutto a Roma, è uscito il fatto delle baby prostitute, non sono proprio schiave, però il fatto è correlato. Noi lo vediamo nella stessa ottica contro l'abuso. Ecco perché passiamo adesso anche di parlare dal punto di vista delle leggi, qual è la situazione che noi abbiamo qui in Europa e anche nel mondo. E chiederei Roberto di darmi una mano.
Allora, qui abbiamo fatto una brevissima carrellata, perché poi forse un avvocato è quasi banale, ma vogliamo ricordarlo a tutti, non sappiamo mai chi abbiamo di fronte. Comunque, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48, che è stata percepita dall'Italia nel 50, dall'Unione Europea, allora non era Unione, ma insomma Comunità Europea nel 50, non è che si erano inventati qualcosa tanto per dire, ma insomma, i diritti umani vanno rispettati, ma evidentemente c'erano tutte le informazioni, come quelle che abbiamo anche adesso, che non era peregrino il pensarci, non era peregrino il dover mettere addirittura a fare una dichiarazione universale. Le Nazioni Unite, saltiamo un attimo al 2000, sul discorso di cosa vuol dire il traffico delle persone, che è dal reclutamento, al trasporto, al trasferimento, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tanti bei verbi che però vogliono dire essenzialmente bambini, donne, bambine, bambini e adulti, perché ci sono anche loro, non liberi di andare dove vogliono, non liberi di essere pagati per quello che fanno, anche poco, ma non sono pagati per niente. Ecco, nel 50, velocissimo allora, una cosa che era stata fatta a livello mondiale nel 48, la Comunità Europea l'aveva già recepito, come mi sembra si dica, nel 50, le parole sono le stesse, più o meno. Invece in Inghilterra la cosa è leggermente diversa perché viene fuori finalmente, perché un conto è dire nessuno deve stare in schiavitù o in subordine di qualcun altro, un conto è creare il reato. E qui l'Inghilterra con questo atto nel 2004 di fatto definisce che tutti quelli che fanno quelle cose lì sono da perseguire. Poi ogni nazione li ha perseguiti, li sta perseguendo come è tipico della propria legislazione. E qui ancora brevissimamente, così accelgo un po', una cosa molto importante, il Trattato di Prum, dubito che qualcuno sappia cos'è, ma è un qualcosa di fatto veramente fatto bene, dalla Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo nel 2005, dico 2005, che l'Italia nel 2014 oggi non è riuscita ancora a recepire. Perché? Perché questo discorso vuol dire fare una banca dati del DNA, di quelli definitivamente condannati, non dei sospetti, di reati contro certe cose. E chiaramente droga, armi e traffico umano sono le prime tre cose a cui è stato pensato. Peccato che nella diatriba, come sempre, non ci smettiamo mai di decidere chi è che in Italia debba gestire, chi in Italia debba parlare con gli altri stati e quant'altro, e chi deve essere autorizzato a entrare in questa banca dati, eccetera, tra polizia, carabinieri, guardia finanza, forestale, chi più ne ha, c'è un po' la croce rossa, non era una cosa peregrina, non ci si era pensato anche a quello. Bene, l'hanno dato purtroppo al più disastrato dei corpi armati dello Stato, le guardie carcerarie, la polizia penitenziaria. Perché il concetto è, siccome parliamo di detenuti, diamolo alla polizia penitenziaria, che sappiamo tutti essere sotto organizzata, quindi sotto organico del 50% rispetto al necessario, vedete un po' voi se si può mettere a fare anche altre cose che non le competono e per il quale non è attrezzata e non ha competenza. Comunque oggi, 17 marzo 2014, l'Italia non è ancora riuscita a recepire, perché non ha i decreti attuativi, non riesce a fare. Questo mai dopo.
Allora, velocemente, appunto, è molto difficile parlare dei numeri. Ci provano tutti, ci provano Nazioni Unite, Commissione Europea, Save the Children, vari enti. Qui in Italia quello che possiamo dire è il fatto dei reati commessi e denunciati su minori, che in effetti è in questa ottica che noi vediamo la schiavitù minorile in Italia. I bambini che vengono abusati, soprattutto i reati commessi e denunciati per atti sessuali su minori, normalmente non sono cose che succedono improvvisamente una volta. È uno stato dove qualche familiare, qualche conoscente della famiglia tante volte abusa dalle bambine soprattutto. Questi casi stanno crescendo in una maniera spaventosa e veramente noi vediamo il problema della schiavitù minorile in questa ottica in Italia, dove si parla tanto anche del femminicidio e dei problemi collegati. E qui abbiamo un attimo la situazione legislativa, che questa volta possiamo oltrepassare. Comunque avete l'idea che le leggi esistono, il problema è che non vengono attuate e noi non riusciamo a sapere, perché ovviamente quello che viene denunciato è la punta dell'iceberg. Quindi non sappiamo quanti reati ce ne sono dietro, che neanche mai vengono denunciati. Comunque, quello che stiamo facendo adesso qui stasera, di nuovo ringraziandovi che siete qua, che avete voglia di ascoltare su questi problemi non piacevoli del mondo, è il fatto di conoscere per prevenire, raccomandato anche dall'Interpol. Tra tante cose che possiamo fare noi come notariani è sapere, essere attenti e soprattutto anche coltivare questo sapere, perché nel mondo succedono tante cose, le persone vanno all'estero, vanno in Thailandia, si è svolto anche un congresso internazionale del Rotary in Thailandia e purtroppo si sa che lì è abbastanza facile trovare turismo sessuale e sfruttamento delle bambine, dei minori. Quindi possiamo farlo sapere tra di noi, possiamo anche coinvolgere gli studenti, i nostri esempi vengono dall'Inghilterra, perché appunto lì abbiamo il nostro presidente internazionale, però è il fatto anche di parlare ai ragazzi, perché loro qualche volta riescono a percepire molto di più di quello possiamo mai percepire noi, che succede davvero, se vengono sensibilizzati di avere la reazione giusta, di avvertire, di capire il problema, che purtroppo la schiavitù non è una cosa che è finita, storica, in quella forma forse sì, però adesso anche la quantità delle persone che grazie alle nuove tecnologie viene praticamente spostata da una all'altra parte del mondo è veramente grande. Cosa quindi possiamo fare noi? Cosa possiamo fare tutti noi, tutti voi? Possiamo far crescere la consapevolezza e nella società dove siamo. Ognuno di noi ha contatto con la gente, con le persone, e possiamo scrivere articoli, questo è il caso mio. Io lavoro alla Sapienza, sono psicologa sociale e sostanzialmente mi occupo di due cose, ricerca e didattica, e quindi questo è anche diventato per me un tema di studio molto più approfondito. Tra di noi ci sono tanti rotariani che hanno familiari o proprio anche loro figli coinvolti in vari progetti, varie cose, quindi possiamo anche visitare scuole e tentare di sensibilizzare studenti. E qui vi racconto di una nostra piccola iniziativa che grazie a Rotaract, tutti i club Rotaract praticamente del distretto 2080, noi il 6 aprile, se vi capita di essere a Roma, vi invitiamo e facciamo una proiezione di un documentario molto approfondito di quasi 2 ore proprio su schiavitù minorile, sulla tratta, su quello che succede nel mondo, una carrellata della situazione nel mondo, dalla Moldova per gli Stati Uniti, ovviamente sud-est asiatico, perché i giovani hanno espresso questo interesse. Noi siamo pronti per 500 persone all'Università Europea a Roma. Quindi questo è soltanto un esempio di quello che si può fare. Si può anche coinvolgere i club nei progetti. Come? Noi possiamo tentare di mappare la situazione sul territorio. Mi pare che voi avete qui un ottimo esempio, che ce ne sono degli enti importanti qui su questo territorio che si interessano del mondo, che però possono anche darci una mano per capire forse quali sono le realtà qui. Noi come gruppo rotariano d'azione vogliamo tentare di capire che viene fatto, vogliamo creare una rete, perché così come dall'altra parte si lavora benissimo in rete perché i criminali non hanno problemi di contattarsi, eccetera, noi qui abbiamo tanti enti diversi, cattolici e non laici, ci siamo anche noi, e solo ultimamente stiamo tentando di metterci insieme, di capire chi fa che cosa e come possiamo lavorare insieme. Infatti quello che stiamo tentando di creare noi sono le alleanze con vari enti che abbiamo a Roma, Sovrano Militare Ordine di Malta, che si interessa di questo problema da un aspetto più ovviamente dal punto di vista della sanità, abbiamo l'Esercito della Salvezza, abbiamo anche creato un RCC, quindi Rotarian Community Corps, che non so quanto vi è familiare anche questa realtà del Rotary, che non consiste dei rotariani ma delle persone proprio del settore delle onlus eccetera, che vogliono dedicarsi a un progetto preciso, che noi siamo riusciti a mettere insieme soprattutto grazie a queste associazioni Salva Mamme a Roma e Schiavitù Mai Più. Allora, abbiamo quindi cominciato da qui, abbiamo costituito questo GROC RCC, quindi Rotarian Community Corps, per sostenere un centro d'ascolto per bambini maltrattati, perché come vi abbiamo illustrato, noi in questa ottica soprattutto vediamo il problema di schiavitù minorile in Italia. Anche il fatto dell'associazione Schiavitù Mai Più, con la quale promuoviamo questo documentario, il centro d'ascolto si è fatto presso l'Esercito della Salvezza, e abbiamo anche delle persone che ci vengono ad aiutare da questi enti. Quindi Rotary, essendo apolitico e religioso, la cosa bellissima è che riesce a raggiungere e coinvolgere varie entità, e questa è una nostra forza, anche perché sappiamo che non siamo soli. Noi abbiamo, come gruppo Rotariano d'Azione, siamo a livello internazionale e siamo in oltre 47 paesi. Abbiamo anche collaborato con una ONLUS Salva Mamma e Salva Pepe, che succede, che appunto aiuta ai minori. Abbiamo, come vi ho anticipato, collaborato e partecipato come observer, siamo stati invitati a attendere questo workshop voluto da Papa Francesco 2-3 novembre scorso a Vaticano. È stata veramente una enorme esperienza per appunto poter cominciare a fare rete, scambiarsi le esperienze con varie entità che fanno questo lavoro, lavorano con le donne di strada, con, anche con minori e vari enti che appunto non si conoscevano prima, quindi è stato un grande successo. Poi anche un'iniziativa non tanto lontano da qui, l'Università di Padova, un piccolo spin-off molto molto abile. Ecco perché sul nostro volantino, anche sulla sponda positiva, noi abbiamo deciso di mettere il DNA, perché non è banale, perché anche chi è coinvolto nel mondo della scienza può fare tanto per noi, perché sapere è una, poter identificare le persone è un eccellente modo, uno dei tanti, per combattere la tratta umana. E ovviamente anche divulgazione a livello scientifico internazionale, essendo io socia dell'Associazione Europea di Psicologia Sociale, anche l'Associazione Americana, questi sono altri mondi che ci si aprono. Sono convinta che per ognuno di voi esistono tanti mondi paralleli alla vostra attività rotariana, collegati con la vostra attività professionale, che si può anche collegare con questo problema. Noi siamo a vostra disposizione. E adesso lascio parola alla Fondazione Zanetti, che abbiamo fatto un po' la ricerca e consideriamo un'eccellenza qui sul territorio, e sono convinta che tanti problemi del mondo sono correlati, quindi anche loro, da quello che ho capito, indirettamente fanno delle cose che aiutano a certi bambini di non avere questa sorte dei schiavi. Grazie.
Intanto buonasera a tutti, sono Mauro Pizzicati, sono il presidente della Fondazione Zanetti Onlus di Treviso, come è stato ricordato. Sono qui presente con la direttrice della fondazione, che è la dottoressa Teresa Cadavoligo, e volevo dire che siamo venuti qui, io presidente e lei direttrice, perché riteniamo che questo incontro con voi sia assolutamente importante sotto qualsiasi profilo, e quindi vi ringraziamo molto dell'invito che avete rivolto alla Fondazione, della quale adesso daremo alcune notizie, anche se devo dire che dal 2007, quando è stata fondata, mentre all'inizio, come sempre accade, andavamo noi a vedere quali progetti meritassero di essere sostenuti, oggi passati ormai 7 anni e già da parecchi anni ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo con molta attenzione esaminare i progetti che ci richiedono di sostenere da tutte le parti del mondo e anche qui in Italia, perché vorrei confermare subito che se è vero che, come si diceva prima, dei cosiddetti passi perduti, non utili, perduti nel senso che erano antecedenti a questa riunione quando si chiacchierava, perché uno giustamente ha detto qui in Italia il fenomeno della schiavitù è diciamo più ridotto rispetto a quello che si connette con riferimento a questo concetto. E è vero, però è altrettanto vero che sono molto cresciute le sacche di povertà, e all'interno delle sacche di povertà si creano fenomeni di abuso e di sfruttamento che costituiscono schiavitù, perché come correttamente è stato riferito da chi mi ha preceduto brillantemente, è vero che il concetto di schiavitù stricto sensu a un certo momento si riferisce alla schiavitù intesa come lavori forzati, ma è altrettanto vero che una accezione più ampia di questa espressione, per schiavitù oggi si intende qualsiasi forma di abuso, di sfruttamento, di dipendenza fisica o psicologica, in relazione alla quale un minore si trova, in virtù di queste condizioni, nelle mani di uno o più sfruttatori. E allora è chiaro che il tema non è solo quello dei lavori forzati, ma come veniva appunto ricordato, è un tema di abuso sui minori per quanto riguarda lo sfruttamento del lavoro, per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale, per quanto riguarda, io aggiungerei anche, la schiavitù della povertà, perché è evidente che quando un soggetto non è in grado di avere gli strumenti per poter realizzare se stesso come progetto di sviluppo personale all'interno della propria comunità, si trova in una forma sicuramente di schiavitù, cioè una schiavitù determinata da questo tipo di incapacità a provvedere a quello che magari desidererebbe fare. Ciascuno di noi di solito fin da piccolo, quando desidera fare qualche cosa, molte volte si trova e si è trovato nella condizione di poterlo realizzare in virtù di una situazione di benessere che certamente, almeno nel nostro paese, c'è stata, no? Anche se per la verità io volevo andare a fare il medico, poi mi sono trovato a fare l'avvocato, misteri della vita, però intendevo riferirmi a un ragionamento un po' più, al di là della battuta, un po' più serio evidentemente. Qui ci troviamo di fronte a situazioni in cui, come avrete modo di vedere, i minori spesso e volentieri non sono in grado di progettare nulla, o perché orfani, o perché lasciati per strada, si sono dimenticati del caso dei Niños de Lua, no? Che voglio dire più sfruttati di così, perché poi sono bambini lasciati a se stessi, anche se spesso hanno i genitori, e sia ben chiaro, e che si trovano quindi in virtù di questo a essere poi schiavi in virtù di fenomeni sessuali, in virtù di lavori appunto forzati, in virtù di corrieri della droga, in virtù di mafie delle più svariate nature, e quindi in un contesto in cui sicuramente in questa sezione ampia di schiavitù tutti possono operare pertinentemente, se posso usare questo avverbio, con il tema che stiamo affrontando questa sera. Per cui va anche detto che appunto pure la Fondazione Zanetti Onlus si occupa di fenomeni di questa natura, non solo per la verità, ma anche fenomeni di questa natura, perché ha sostenuto progetti che sostanzialmente riguardano per l'appunto l'abuso sessuale su minori, che riguardano l'abuso su minori con riferimento a lavori forzati, e quindi in un contesto in cui avremo modo di vedere poi il problema dello sfruttamento nell'ambito della povertà, come dicevamo, e quindi sicuramente ha un significato anche qui, se posso dire, la nostra presenza. La Fondazione Zanetti nasce nel 2007 per volere del dottor Massimo Zanetti e della propria famiglia. Lo statuto della Fondazione prevede ampie possibilità di intervento, ma per volontà dei fondatori si è ritenuto all'inizio che il campo dovesse essere concentrato soprattutto sul tema della fame dei minori, della malnutrizione e della sottoalimentazione, anche questa è una forma di schiavitù tra l'altro. Poi però, peraltro in linea con quello che prevede l'oggetto della Fondazione, abbiamo ritenuto di occuparci anche di temi che ruotano attorno a questo fondamentale, perché è chiaro che il problema della sottoalimentazione, della malnutrizione e della fame si collega molto con la salute, no? Con la salute fisica e con la salute psicofisica, si collega con la possibilità che debbono avere i minori di poter crescere, come dicevo prima, nel contesto di uno sviluppo sano, no? All'interno della propria famiglia e della propria comunità. E quindi è evidente che un altro tema importante è quello dell'alfabetizzazione, della scolarizzazione, della possibilità di consentire a questi minori di avere perlomeno un mestiere, no? Di poter svolgere un'attività. Se uno evidentemente riesce ad acquisire perlomeno tendenzialmente l'autosufficienza, è ovvio che attraverso l'autosufficienza è in grado di poter realizzare quel progetto personale di crescita e di sviluppo di cui parlavo prima. Quindi la mission della Fondazione è appunto aiutare minori in difficoltà e disagio attraverso il sostegno di vari progetti che hanno valenza internazionale, come pure dicevo, e anche valenza nazionale con riferimento a quei temi che ho appena detto. Abbiamo già detto sostanzialmente il board, se possiamo definirlo così, della Fondazione, lì rappresentato. Va ricordato che all'interno del Consiglio c'è anche uno dei figli del dottor Massimo Zanetti, che è la dottoressa Laura Zanetti, che fa parte molto attiva del Consiglio stesso, che io in questo momento ho l'onore di presiedere. Se andiamo avanti gentilmente, diciamo che, e mi pareva che pure questo fosse un tema già toccato prima, uno dei compiti importanti, ma non della Fondazione Onlus in generale, è quello anche di sensibilizzare sui problemi. Perché purtroppo, se noi facciamo una riflessione in noi stessi, la vita quotidiana ci porta a pensare sempre di meno, almeno io lo dico per me, non mi permetto di dirlo per voi, ma penso che sia una constatazione abbastanza condivisibile, no? Presi da questa situazione di vita che ormai mi richiede risposte sempre di più in tempi reali, ahimè, questo è uno dei profili negativi di queste nuove tecniche, no? Insomma, ogni tanto ricevo nel mio studio legale una mail, poi mi chiama il cliente, dopo 5 minuti dice ma allora, non dico allora cosa, cioè non ha letto la mail, non dico guardi io le mail le leggo 2 volte al giorno ed è anche abbastanza, ma c'è questa tendenza ormai alle risposte in tempo reale, no? Che creano anche secondo me frustrazioni, stress, non indifferente, lo stress, il male oscuro di cui parlavo in quel bellissimo romanzo Berto molti anni fa, il male oscuro che secondo me è sempre più diffuso. Comunque, venendo a noi, stavo dicendo che l'attività di sensibilizzazione e di formazione è molto importante, perché aiuta a riflettere su temi importanti, sui quali spesso, ma non per colpa nostra, come stavo dicendo adesso, ci troviamo a pensare di meno. E quindi ecco che un'altra cosa che noi facciamo, ed è molto bella secondo noi perché si rivolge proprio al territorio e ai nostri giovani del territorio, che hanno così l'occasione di poter riflettere, noi diciamo, abbiamo usato questo che non è uno slogan, oppure se volete considerarlo uno slogan, ma secondo me ha un grosso contenuto, di poter riflettere sull'altro e sull'altrove, vedete, passi verso l'altro e l'altrove con il V grosso che finisce, perché sicuramente è un'occasione di riflessione, di approfondimento sul fatto che nel nostro mondo vi sono varie differenze, no? Ma le differenze non possono essere poi catalogate come chi appartiene al primo e al secondo mondo, che appartiene al terzo e quarto mondo, perché è stato giustamente detto che viene definito il terzo e quarto mondo da chi appartiene al primo e al secondo, però in realtà bisogna tenere conto che anche chi appartiene, tra virgolette, al terzo e quarto mondo, appartiene a mondi che riflettono culture, riflettono tradizioni anche millenarie, riflettono, come posso dire, delle situazioni di vita che sono meritevoli di attenzione. Quindi ecco che in questi incontri di sensibilizzazione alcuni personaggi, anche devo dire importanti, vedete là qualche nome, Pier Antonio Costa fu candidato al Nobel per la pace nel 2011, Nicolò Fabi, sapete tutti chi è, io lo conosco molto bene personalmente perché sono anche il legale dell'Associazione Nazionale dei Cantanti, e è un ragazzo stupendo, ha perso una bambina piccola purtroppo, e da anni va in Africa e svolge attività di volontariato. Sì, poi, appunto, poi abbiamo avuto Onama che gira adesso il mondo raccontando le vicende dei bambini soldati, lui stesso è un ex bambino soldato, veniva ricordato prima, altra forma sicuramente di schiavitù e di sfruttamento. Dovete sapere che nell'est asiatico e anche in Africa spesso vi sono delle incursioni di ribelli nei villaggi dove portano via bambini e bambine e sostanzialmente li indirizzano alla guerra. Ed è chiaramente una forma di schiavitù, perché sostanzialmente questi bambini e bambine soldato si trovano nella condizione di dover fare la guerra, non so se mi sto spiegando, perché altrimenti rischierebbero la vita, quindi o ti adegui o evidentemente ti spariamo, infatti perché non è successo con lui purtroppo, in un contesto in cui sostanzialmente questa è proprio un'altra forma specifica, oserei dire, di schiavitù. E poi altri, in particolare vorrei ricordare il regista, vabbè, a parte la Pina e Diego che sono comunque DJ qui delle radio locali, anche il regista Paolo Bianchini, sostanzialmente è un regista che ha collaborato con i più famosi registi italiani del nostro questi sono appunto gli incontri, la proiezione del film Il Sole Dentro è appunto un film fatto da lui dove racconta delle vicende appunto che riguardano situazioni di povertà. Andiamo avanti, Teresa. Ecco qui sono cominciando a vedere altre attività di sensibilizzazione e di formazione. Questo per esempio è un percorso di formazione per insegnanti dell'asilo nido delle scuole dell'infanzia organizzato insieme all'Università degli Studi di Padova per affrontare il tema della resilienza della comunicazione scuola-famiglia, come potete leggere, e sostanzialmente si occupa soprattutto di disagio giovanile, e però il bello di questo è che hanno partecipato a questo, diciamo, a questo percorso organizzato dalla Fondazione per 110 insegnanti di varie scuole e asili nido della provincia di Treviso. Poi sotto abbiamo ancora degli approfondimenti effettuati attraverso delle lezioni interattive con la Croce Rossa Italiana per prevenire una delle prime cause di morte dei bambini italiani, che è la disoccupazione delle vie aeree in età pediatrica. Qui non siamo nel campo dello sfruttamento, quindi parlo in libertà tra problemi dello sfruttamento e altre attività svolte, che però, come dicevo poco fa, l'attività di sensibilizzazione è importante proprio anche per diffondere questi problemi. Qui naturalmente c'è il problema dei fondi, no? Quindi una parte dei fondi è, diciamo, raccolta attraverso il gruppo del Segafredo, delle varie società facenti parte del gruppo Segafredo, ma raccogliamo altri fondi attraverso una serie di iniziative svolte sul territorio e che quindi consentono ogni anno di poter gestire delle somme abbastanza importanti. Un'altra iniziativa importante è questa qui delle fiabe nel parco. Su questo però vorrei dire una cosa. La signora, se non capisco male, Laura, chiedo scusa, ma purtroppo cercavo di rimediare al fatto che non mi ricordavo il nome del battesimo, prima di confessare le proprie mancanze, però adesso mi ricordo. Ricordava prima una cosa che secondo me è molto importante, no? Cioè l'importanza della sinergia e di fare squadra, questo detto. Cercando di cogliere, come posso dire, l'importanza di poter collaborare per esempio in modo specifico nei vari territori, perché voi in questo modo, con il vostro gruppo di azione, potete, creando delle sinergie con altre realtà del territorio, mirare di più e poter cogliere meglio, evidentemente. Io siamo perfettamente d'accordo con questo tipo di linea di strategia, perché siamo anche convinti che, premesso che questi interventi, diciamo così, di solidarietà o comunque su temi così importanti, più ce ne sono e meglio è, cioè nel senso che non è che bisogna che uno sia invidioso di quello che fa l'altro o viceversa, però è evidente che in virtù del noto principio che l'unione fa la forza, siamo anche perfettamente convinti che creando, come posso dire, sistema e rete, no? Cosa che in Italia in effetti è abbastanza difficile fare, no? Però creando rete e sistema sicuramente si può intervenire in modo migliore, in modo più approfondito, cioè non solo nel confronto delle idee ma anche unendo le risorse e mirando quindi dei progetti soprattutto su quelle aree dove si può notare una certa contiguità, no? Perché avrete notato, così come abbiamo notato la dottoressa Calabrigo e io, che ci sono vari tipi di progetti, vari tipi di settori dove in effetti si occupa il gruppo italiano di azione, ma si occupa anche appunto la Fondazione Italiana. Questo è uno di quegli esempi, perché sostanzialmente assieme ad altre associazioni abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative che hanno consentito di poter appunto sensibilizzare in maniera particolare anche la popolazione. Vai pure avanti. Sì. Vabbè, questo era il tema dei minori, del diritto minorile, però ci tengo a dire che l'abbiamo fatta per esempio con la Camera Penale degli Avvocati di Treviso e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, perché anche qui parlare di minori e giustizia non è un tema proprio così da buttare via. Cioè, nel senso che non siamo nell'ambito dello sfruttamento vero e proprio, ma sono temi abbastanza importanti da noi qui nel nostro paese. Vabbè. Sì, vabbè. Dunque, dopo passerei anche per l'esame di progetti perlomeno i più importanti alla dottoressa Calabrigo, che è direttrice, li ha vissuti anche più di me, anche se devo dire che ci incontriamo frequentemente come consiglio direttivo e quindi seguiamo molto bene i progetti. Volevo dire solo questo, il meccanismo di sostegno di progetti funziona così, ci vengono proposte delle richieste, come dicevo prima, ormai in una misura assolutamente numerosa, il consiglio verifica la serietà dei soggetti che richiedono di sostenere quel determinato progetto. Una volta verificata la serietà dei soggetti, che è il punto di partenza fondamentale, perché sappiamo che è anche un campo dove molti si muovono in maniera ambigua e poco chiara, andiamo a esaminare dal punto di vista questa volta oggettivo se il contenuto del progetto che viene proposto è compatibile, se posso usare questo aggettivo, con gli scopi della fondazione ovviamente. E una volta che abbiamo verificato la serietà dei soggetti, la compatibilità dal punto di vista del contenuto del progetto proposto con gli obiettivi della fondazione, gli scopi della fondazione, se riteniamo che sia quindi meritevole e sia sostenibile, e sotto il profilo finanziario sto parlando, e poi dipende da quanto viene richiesto in relazione a questo, eccetera, noi puntiamo molto, finanziamo il progetto. Spesso teniamo anche conto che se si tratta di un progetto poliennale, pluriennale, diciamo come volete, noi lo finanziamo per stati di avanzamento lavori, scusate se uso un'espressione tipica dei contratti d'appalto, ma il concetto è proprio questo, no? Noi finanziamo tutto un progetto che, siccome ha la caratteristica di attuarsi in più anni, ci consente di intervenire con somme minori ogni anno, ma per poi condurlo per mano fino alla fine. C'è poi il tema della verifica a valle, perché noi vogliamo avere la certezza che sostanzialmente tutto va di corpo. Quindi c'è un obbligo di rendicontazione, in difetto della quale si blocca evidentemente il progetto, e poi c'è una verifica in loco, per cui a turno i vari componenti del direttivo vanno a verificare luogo per luogo, a campione, sono talmente tanti i progetti che dovremmo girare tutto l'anno, ma a campione andiamo a verificare chiaramente tutti quei progetti, diciamo quelli tra l'altro più importanti, più significativi, e così se siamo stati in Ucraina, siamo stati in Etiopia, siamo stati in Guinea-Bissau, in Burkina Faso e quindi in varie località. Ecco, per quanto adesso riguarda invece i progetti più specifici, darei la parola alla dottoressa Calabrigo, magari vediamo di vedere i più importanti.
Sì, perché penso abbiamo già sforato ampiamente, giusto? Ecco. Allora, tengo a precisare che siamo partiti prima dalle attività di sensibilizzazione del territorio, perché ci rivolgevamo proprio a voi che operate nel territorio, quindi siamo partiti dalle iniziative così che coinvolgono i ragazzi del nostro territorio. Passando ai progetti, sempre partiti sempre spesso dei progetti regionali, che voglio precisare che sono un budget migliore, perché noi ci rivolgiamo più ai bisogni primari, che soprattutto sono all'estero. Nelle attività nazionali sosteniamo principalmente nel nostro territorio, quindi abbiamo sostenuto l'US numero 9, abbiamo sostenuto l'UCIPEM, l'IPM, il segno di alleanza. Ad esempio nell'US numero 9 abbiamo dato dei macchinari speciali per i nati prematuri, sono veloce perché il tempo stringe, le barre testa letto per fare un reparto di terapia semi-intensiva al fine di evitare lo spostamento del neonato al Padova, perché la rieducazione qua è a Padova, e al fine anche di evitare l'aggravarsi della malattia, perché vengono monitorati con gli appositi macchinari sulle funzioni vitali. Poi abbiamo seguito la campagna fatta dall'uso qua, mamma beve, bimbo beve, per i danni provocati dall'uso dell'alcol in gravidanza. L'uso, tengo a precisare l'uso, non l'abuso, perché in gravidanza anche vorrei dirlo perché io l'ho scoperto seguendo questa campagna, un bicchiere di vino che da noi si usa, che fa sangue, giusto? Perché alle donne ci fa male perché come mettere il feto dentro il bicchiere di vino, perché la dose va direttamente sul feto. Se volete, se qualcuno specialmente donne vogliono seguire questa cosa, perché nascono dei bambini non con disturbi conclamati, ma anche con disturbi del comportamentali, l'iperattività e queste cose. Quindi, mamme, future mamme, se leggono futuri papà, meglio leggere nel sito tutte le conseguenze di questo. Poi abbiamo sostenuto l'IPM, la bottega grafica dell'Istituto Penitenziario qua che abbiamo in Treviso del Triveneto, che continuiamo a sostenere, che ci fa anche i lavori grafici, ad esempio la lettera di Natale, poi ci ha fatto una bella cosa, il cartellino dei donatori sangue, un progetto che abbiamo in Repubblica Centroafricana. Una relazione attività trasfusionale per i bambini malnutriti che sapete a un certo punto non possono più mangiare perché arrivano a un punto tale che solo attraverso le sacche di sangue possono continuare a vivere. Quindi hanno fatto il cartellino e devo dire quando siamo andati con il medico a ringraziarli sono stati veramente contenti. Poi sosteniamo anche i progetti con il villaggio Sosso dei Bambini, dove ci sono i ragazzi allontanati dal tribunale, per volontà del tribunale, vicino al tribunale, e vengono affidati a queste strutture, a queste case famiglia. E, però in particolare noi sosteniamo, sempre qua dentro, ci sono stati dedicati degli alloggi per i papà che si trovano in difficoltà. Voi sapete che attualmente, specialmente in questo periodo ultimamente, ci sono dei genitori, papà, che si trovano in grave difficoltà a seguire la prole, perché separati, per tantissimi problemi, per cui vengono accolti in questa struttura e possono stare con i loro figli. Poi abbiamo anche un'associazione di Faenza che accoglie i bambini che vengono operati per gravi patologie presso l'ospedale di Ferrara e di Bologna. I progetti internazionali ne abbiamo tantissimi.
Parla di quelli che
scusa. Sì, esatto. Soprattutto noi, come aveva premesso il nostro Presidente, ci occupiamo di malnutrizione, sanità e istruzione. Però abbiamo seguito vari progetti, anche, adesso salto perché altrimenti sarebbe troppo lunga, qua faceva cenno che siamo andati anche a controllare. Questo è un progetto che abbiamo seguito a Kiev per i bambini dell'ospedale oncologico pediatrico di Kiev, che è il più grosso in Ucraina e vengono da tutto il paese. Qua la situazione è drammatica, nel senso che i bambini ricoverati per fare la chemioterapia non hanno, l'ospedale non offre il materiale per fare la chemioterapia e i medicinali. Quindi noi, vedete qua, c'è la distribuzione con le mamme che vengono con la lista fatta dal medico, per cui non hanno neppure la boccetta per fare la flebo, ci sono mezze bottiglie di plastica rovesciate, cose incredibili, e sono a quante ore di volo da qua? Pochissime. Adesso penso che la situazione sia ancora di più drammatica. E qua siamo sempre andati con gli operatori a giocare in corsia, che hanno anche loro un progetto per creare dei volontari per intrattenere i bambini. Io sono ritornata abbastanza scioccata, nel senso che è peggio dell'Africa, credetemi. Qui un altro, siamo andati a controllare un altro progetto in Africa sulla malnutrizione, siamo andati in Guinea Bissau dove abbiamo un progetto per i bambini invece malati di tubercolosi che è seguito dal professor Riccardi di Roma. Ecco qua i progetti più diciamo legati allo sfruttamento. Abbiamo seguito un progetto che io vado a scuola di seguito con CIFA che per lo sfruttamento sessuale dei bambini. Questi si trovano in una città che si trova in un fiume e c'è il collegamento da una sponda all'altra ed è proprio un ritrovo di tutto e di più. Questi bambini non hanno famiglia anche, però non hanno da mangiare, quindi girondolano e quindi li prendono per proprio sfruttamento sessuale, perché i bambini cambogiani sono molto apprezzati purtroppo perché sono molto carini, sia maschi che femmine. Quindi vengono raccolti in questo centro dove vengono con attività varie, rieducati, seguiti anche dal punto di vista medico e anche intrattenuti soprattutto e anche si cerca di dare un insegnamento per non essere subito adescati, no? Perché loro hanno fame e li adescano facilmente, diciamo. Un altro progetto per bambini, per sfruttamento dei bambini in Brasile, a Cecciuma, è stato sostenuto un progetto per la costruzione di un centro di formazione professionale per accogliere tutti quei minori, sono tantissimi, vedete, sono tantissimi, e vengono accolti anche, rimangono a mangiare, quindi stanno tutto il giorno, e rientrano nelle case, perché il problema grosso in Brasile sono tutti questi bambini di strada che vengono anche ammazzati agli squadroni della morte, perché hanno fame, vanno a rubare, creano danni alla gente, quindi vengono proprio, fanno delle pulizie. Poi abbiamo sempre in Ecuador, sempre con dei centri di raccolta dove tengono per attività varie fino alla sera, perché qua c'è un altro problema, li fanno fare il corriere della droga. Poi abbiamo un altro, abbiamo fatto tanto in Togo, 200 bambini, almeno portati fino alle elementari, perché dopo le elementari riescono di più a cavarsela, perché le madri qua vanno a fare tutte le porter, nel senso che lavorano tutte e i bambini sono lasciati a se stessi e sono preda di qualsiasi genere. In Honduras abbiamo inaugurato una scuola, abbiamo seguito noi direttamente il progetto, abbiamo costruito una scuola, abbiamo fatto l'accordo con il Ministero dell'Istruzione che manda gli insegnanti e il sindaco della città che ha portato l'elettricità. E adesso l'abbiamo inaugurata, sono per tutti i bambini. E questi bambini anche qua vivono al confine e sono anche qua il problema dello sfruttamento della droga. La stata rapida, abbiamo chiuso e il nostro lotto è chiuso.
Beh, prima di tutto, chi si ferma a cena? I relatori ovviamente sì.
I relatori ovviamente no.
No? Peccato. Sì.
Devo tornare a Venezia.
Tu vai a tornare a Venezia?
Tu
sì.
Tu
neanche?
Allora, non posso mangiare stasera.
Chi si ferma a cena può alzare la mano, che così ci organizziamo logisticamente? Alberto, se vuoi contare. Sì, sì, sì.
Non si sa mai.
No,
anzi due.
Bene, ci siamo. Ok, detto questo, la mia impressione è che ci sia così tanta roba da fare che il problema è dire da dove comincio. E quello che ci avete descritto sono attività magnifiche che voi fate. Non lo so, chi dei vi sono venute? Qui con noi abbiamo Valentina Catonato, che forse non tutti i nostri soci conoscono, che è l'assistente del governatore, quindi è colei che da quanto? 2 anni già? O l'anno scorso?
Quest'anno
è il primo, comunque anche il prossimo, chissà quanti. Non lo so, è a diretto contatto con il governatore, quindi chi vede a livello tra Venezia sostanzialmente. Che pensieri ti sono venuti?
Buonasera a tutti intanto. Sicuramente è un tema molto caldo, molto sentito. Io posso portare l'esperienza del mio club di Asolo Pedemontana di Grappa, dove so che tra l'altro siete in stretto contatto, perché il nostro socio fa parte del nostro consiglio direttivo, e il tema della schiavitù, soprattutto nei bambini, è veramente forte. Noi lo stiamo vivendo in Venezuela, soprattutto con i Niños de Rua, dove molto spesso vengono utilizzati per la tratta delle donne. E quindi penso che parlare di questi temi sia veramente un aspetto molto importante. Quindi mi farebbe piacere passare la parola e sentire anche cosa ne pensano loro, per avere una visione un po' più ampia di quanto siete. Grazie.
Grazie Valentina.
Io volevo chiedere alla ONUS, no, voi finanziate tutti questi progetti, anche in forma di cofinanziamento oppure finanziamento?
Ecco. Ad esempio quello dello sfruttamento sessuale dei bambini in Cambogia è un progetto molto grande, perché va avanti negli anni, vuole garantire anche una continuità, no? Andare un anno o due dopo venire via. Questo è cofinanziato, sì, da vari enti. Era abbastanza impegnativo.
Ecco, è limitato ai bambini con una certa età o anche diciamo ai giovani in senso lato 20-25 anni? Perché
questo
dopo le dico perché...
Questo era limitato ai bambini minorenni?
No, no. Ah. Il vostro statuto, diciamo, il vostro...
I giovani, arriviamo fino... Sì, sì, adesso abbiamo avuto fino ai 18.
Ah, vabbè, ma mi sento come presidente di dire che lo possiamo per principio escludere, no? Nel senso che il disagio giovanile oggi in 20-25 anni dipende dalla situazione in cui si trova, in che collocazione sociale, in che luogo del mondo. No?
No, perché come fondazione, come Rotary Club e distretto e quindi Rotary Foundation, da sempre più, ma già esisteva anche prima mi riferisco a 5-6-7 anni fa, da 5-6-7 anni fa ad oggi, ma adesso ancora di più si cercano anche forme di cooperazione e cofinanziamento. Tanto è vero che nei Global Matching Grant, che è un sistema di finanziamento a livello internazionale, no? Sono previsti le cooperating organizations, quindi voi potreste partecipare a questi progetti che potremmo così discutere come proposta, se va, se no interessa, non interessa, però mettendo assieme le forze appunto si possono fare delle cose interessanti. Io stesso ho fatto un progetto importante in Angola 2 anni fa con il QAM di Padova.
Anche lui?
Vedete, col quale parla. Mentre prima era abbastanza difficile, adesso non è più. E precedentemente, proprio in Guinea-Bissau, con i frati missionari di Monselice, i francescani missionari di Monselice, che hanno postato la loro opera. Quindi è interessante quello.
Lo Fabi, che prima le citavo, è legatissimo ai progetti dei comuni, con Don Dante.
Ormai siamo 4 anni che operiamo con
loro. No, ma loro addirittura hanno una persona assunta a tempo indeterminato, laureata in economia e commercio, che fa fundraising, quindi è diventata una cosa. No, vabbè, non voglio occupare altro tempo, però mi interessa sapere che c'è questa possibilità.
Certo. Ok, qualche altra domanda? Ah, io volevo chiedere una cosa a Laura, che mi ha... stando in questa zona borderline, non è che pestati i piedi a qualcuno?
Sì. Infatti comunque questo uno dei nostri appunto limiti è il fatto ci è stato dato proprio dal Rotary International, va bene, però schiavitù minorile, con grandissima attenzione al fatto minorile. Perché proprio per quello dietro ci sono tanti soldi, tanti sistemi del male organizzati benissimo, che appunto noi sappiamo bene che ci possiamo trovare in difficoltà. Infatti lavoriamo appunto con le forze d'ordine, con Interforze, e questo documentario, questo evento che stiamo organizzando il 6 aprile ci sarà anche generale Maruccia, perché è assolutamente necessario anche noi avere le spalle coperte, informare le forze d'ordine su quello che stiamo facendo, perché uno dei tanti problemi che incontriamo è che purtroppo tante volte anche le donne che noi vediamo per strada normalmente sono entrate nel mondo di sfruttamento. Oggi li descriviamo come prostitute, ma loro sono entrate in questo mondo a 12, 10, 14 anni, come minori. Per quale motivo noi non dobbiamo occuparsi di loro? Beh, appunto, per il motivo che è molto rischioso e molto difficile, perché anche lì la legge è sempre un po' meno forte, mentre finché si parla di minori possiamo fare di più legalmente, però purtroppo il problema è enorme e in effetti è un po' rischioso e siamo ben coscienti di questo fatto.
Non dobbiamo pensare che questo tipo di lotta sia soltanto contro le forze del male, nel senso sfruttamento sessuale, ma dobbiamo pensare che talvolta ci troviamo contro le forze apparentemente del bene, cioè quante fabbriche che impiegano bambini di età su bambini per lavorare, poi i prodotti arrivano a carissimo prezzo sugli scaffali dei nostri negozi. Ogni tanto viene fuori la Nike, i grandi marchi che vengono accusati. Adesso c'è un po' di sensibilizzazione su questo tema, ma credo che quello che viene fuori sia soltanto la punta di un iceberg. Quindi capisco anche che ci siano delle forze che si contrappongono in modo più o meno velato contro azioni così importanti che possono essere quelle che voi avete descritto questa sera.
Infatti, appunto, questo volevo aggiungere: uno dei nostri progetti a livello internazionale, che si fa anche a livello della Commissione europea, è una sorta di fair trade, cioè le società, le aziende che vengono controllate proprio a tutti i livelli, una radiografia molto forte per essere sicuri che il prodotto che ci propongono non c'è nessuna forma di sfruttamento, non solo minorile ma proprio di schiavitù, di sfruttamento dei lavoratori. Quindi noi come RAG anche su questo siamo attivi su questa fronte, perché appunto questo anche dal punto di vista dei rotariani è interessante, perché può anche essere che ci sono delle persone indirettamente coinvolte e neanche se ne rendono conto. Quindi se voi dai proprietari delle aziende, dai contatti con le multinazionali, mettete l'attenzione su questo punto, e poi comunque è una cosa che, per dire anche bene, rende a un suo ritorno, perché il consumatore è sempre più sensibile, cioè soprattutto in Europa, anche negli Stati Uniti, c'è una fascia dei consumatori che ci tiene molto il fatto che la cioccolata che mangio non è un frutto di sfruttamento dei bambini in Sud America, per esempio. Quindi è una cosa, se gestita bene da tutti i punti di vista, può anche essere attrattiva, cioè l'immagine della società cresce moltissimo.
Cioè, si può dire anche avvertire di una cosa, no? Che fanno parte dei gruppi d'azione rotariana, non sono esclusivamente rotariani, eh?
Esatto.
Sono i gruppi d'azione rotariana che lavorano nel sito, per esempio in Africa e Sud America, eccetera, sono guidati dagli italiani, dai rotariani, sono finanziati dai rotariani, ma vi partecipano medici, chirurghi, volontari in senso lato, anche non rotariani, che però vengono a sapere dell'azione che viene fatta in quel determinato paese per quel periodo e si associano. Dopo magari diventano rotariani perché, vedete com'è, no? Si entra nel meccanismo un po' mentale, eccetera.
Vengono contagiati.
Sì, ma non sono rotariani. Addirittura alcuni gruppi d'azione rotariani hanno chiesto la collaborazione di qualcuno che sai che è un volontario, vieni anche con noi, ecco, eccetera. E molto spesso questi volontari esterni ai Rotary addirittura si pagano loro il viaggio, proprio per questo senso di volontariato. Quindi è lodevole questo, insomma.
Infatti anche noi abbiamo avuto delle situazioni, delle persone coinvolte nel GROC, quindi Rotary Community Corps, che poi col tempo sono diventate rotariane.
Sì, perché...
Quindi è una cosa molto positiva. Nel nostro particolare gruppo d'azione rotariana ci sono ammesse, proprio per diventare membri per lo statuto nostro, rotariani, rotaractiani e familiari dei rotariani e rotaractiani, però è il nostro
caso, sì, gestito così.
Ovviamente abbiamo tantissime persone che sono su campo, lavorano con noi. Noi l'abbiamo gestito facendoli diventare parte dei GROC, le persone che sono sul territorio. Quindi poi forse ognuno lo gestisce a modo suo, voi come vedete anche dal vostro sito è proprio quello lo statuto nostro.
Materiale vostro?
Ah, sì.
Cioè, lì è anche materiale vostro, vero? Mi pare che Teresa mi conosciuto da qualche parte. Però c'è internet, quindi basta andare, basta che parli, però che...
Una sede è stata aperta?
Vabbè,
sì.
Sì,
esattamente,
la vecchia villa.
C'è una parte, un certo numero di stanze che è dedicato a tutto. Lì ci sono due persone che operano, diciamo, in termini di continuità, una di elettrice, però commercialista, quindi associa della sua attività virtuale a questa posizione, e poi
c'è una segretaria, eccetera. Poi c'è il consiglio che si riunisce abbastanza spesso e il presidente che ci va. In questo momento. Prima di me c'era l'avvocato Nardari, che voi conoscete. Cioè io ero vicepresidente e lei era presidente, adesso io sono presidente e lei è vice.
Ok, allora quello che diceva Laura è interessante perché dà uno spunto sulla filiera, no? Sulla filiera del controllo, dà uno spunto pratico, cioè fare un'azione ad esempio presso l'associazione industriale per dire munitevi del bollino di qualità negli acquisti, no? Contro il dumping sociale, per dire.
Scusa Carlo, ma prima Laura diceva, no? Far conoscere ai giovani questa realtà, questa attività reale che può essere, no? I contatti che noi con le scuole abbiamo basterebbero 10 minuti, sai, per far sapere che esistono.
Anche perché noi abbiamo in mano dei materiali proprio per giovani che spiegano con delle storie cos'è il traffico umano, la tratta, eccetera.
No, non che siano dopo impegnati, ma che vengano a sapere che esiste, no?
Sì, sì. È la musica di 12 anni schiavo. Che il nostro rap ha sponsorizzato a livello mondo, quindi un pizzico di Oscar e anche del rap.
Bene, c'è qualche altra domanda?
No, stavo pensando, siccome alla fine qui sentendo parlare questa sera abbiamo scoperto reciprocamente che ognuno di noi è coinvolto in qualche maniera con la bottega grafica, probabilmente che i biglietti che abbiamo fatto li hanno fatti con i due macchie che sì, abbiamo regalato. Sì. Per lavorare noi e siamo stati coinvolti in progetti di volontariato all'estero dove ahimè la raccolta di fondi era così difficile da fare proprio perché la mancanza di rete, di sinergia ci impediva di andare, io la Fondazione della Rete la conosco per la prima volta, non di nome ma per la prima volta nel completo questa sera. L'idea è quella che sì, a livello provinciale che abbiamo anche l'assistente del governatore, siamo già 11 tra della provincia,
10 sono ancora.
E quindi avremo modo già di formare una piattaforma di informazioni da scambiarci, perché poi non è detto che si debba fare per forza a Kiev. Abbiamo regalato un microscopio elettronico all'ospedale di Kiev, proprio per ricerca dei bambini sul cancro, con la fondazione, quella di Andrea Bianco, non mi ricordo più come si chiama, quindi il Treviso della Valcia, era la mia presidenza, non mi ricordo più come si chiama, ma abbiamo contribuito tutti i Rotary a fare questo microscopio elettronico. Quindi ci sono tante cose che abbiamo fatto assieme che magari mettendo la mano tutti assieme a portafoglio avremmo fatto ancora meglio. Quindi la domanda era come poter, perché non basta andare in Inter a guardare, sarebbe bello, visto che siamo in una provincia relativamente piccola, avere una sorta di intercomunicazione, no? Di periodico, noi stiamo facendo questo, loro stanno facendo quello, ma ci sono progetti che facciamo tutti e tre per diversi canali e che potrebbero essere del tipo, noi abbiamo un braccio armato che è la Fondazione Internazionale. Fatti pensare cosa abbiamo fatto per la Ponte Class, Bill Gates era per quanto? 500 milioni?
405 per adesso.
Milioni di dollari, purché noi li mettessimo più o meno altrettanti, quindi c'è una sinergia anche economica e finanziaria importante che varrebbe la pena di condividere, quantomeno di condividere. Un sistema di... Perché è un peccato perdere l'opportunità, visto che le finalità sono le stesse.
Ma c'è il presidente nostro dell'anno scorso qua, non c'è più, è andato via, Francesco.
Sì, Francesco è andato.
L'anno scorso è lui che ha proposto di dare al carcere minorile, no? Due macchie proprio per fare queste. E quello che voi fate fare a loro lo fa probabilmente può essere con i computer che abbiamo dato noi. Ma prima, quando lei era in parte a me, io le ho detto, abbiamo fatto anche noi, quando lei ha nominato. Si vede che a volte si incastrano le cose che venendone a conoscenza invece di fare uno più uno potremmo fare uno più uno più qualcosa diventa tre.
Sì, anche perché la regione non finanzia più, per quello dobbiamo dare le borse di studio, perché non finanzia più, certo, gli insegnanti, certo, che vanno dentro. E
certo. Bisogna trovare volontariato anche lì. A me
è un piacere avervi fatto
conoscere. Sì, grazie. Sì, 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 sì.
Ormai
ci mandiamo sempre le newsletter di tutto quello che facciamo, anche degli eventi di sensibilità. sensibilizzazione, oppure degli eventi per gli adulti, no, per che facciamo, che teniamo informati. Adesso andiamo verso la regione,
avete bilancio 1-21 voi?
Sì, 1-21, sì. Infatti adesso la fuori il record 2013.
Bene, allora vi lascio tornare, sicuri?
Sì.
Vi lascio tornare, siamo qui, io ringrazio molto gli ospiti, grazie a voi.
Sì, andiamo.